della regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Barberino e Firenze Scandicci e in direzione Bologna tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Prato Est e il Tibio per l'A1. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla PPL per viabilità esterna che non riceve, code in uscita a Santa Croce in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via di Cocco, tra via Pistoiese e via di Brozzi, è chiusa per scavo urgente. Ovest Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Intensa ondata di maltempo, interessata le ultime 24 ore il territorio di Firenze, sono caduti quasi 85 mm, sta ancora piovendo, peraltro nel dettaglio il pluviometro della stazione di rilevamento Firenze Università ha rilevato 84,7 mm di precipitazioni, valori consistenti anche nelle altre centraline cittadine, 61 mm alla stazione Firenze Ortobotanico, 67 al Giardino di Boboli, le previsioni che poi vedremo nel dettaglio alla fine della newsline indicano che nelle prossime ore precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale continueranno a interessare prevalentemente le zone nord-occidentale con accumulati aggiuntivi fino a 30-40 mm, poi ci dovrebbe essere un miglioramento almeno per quanto riguarda l'area centrale della Toscana, perché le precipitazioni si dovrebbero spostare verso le aree centro-meridionale. E vigili del fuoco a Firenze sono stati impegnati durante la notte per interventi legati al maltempo, 4 per danni d'acqua, 11 per rami e alberi pericolanti, tra questi la caduta sulla sede stradale di un grosso pino in via Giorgio Pasquali che ha danneggiato 4 vetture parcheggiate in via Reginaldo Giuliani. I pompieri sono invece intervenuti per diverse ore per aspirare l'acqua dal livello interrato della scuola primaria Don Minzoni. Nelle ultime ore intense precipitazioni ha interessato anche le province di Pistoia, Prato Lucca, 110 mm qui cumulati che sono caduti a Marliana, 109 a Montemurlo. La situazione dei fiumi però è sotto controllo, però c'è l'allarme da parte di Coldiretti Pistoia, le piogge torrenziali che stanno colpendo il territorio pistoiese in queste ore stanno causando gravi danni all'azienda agricola, aggravando una situazione già difficile, dice Coldiretti, per l'aumento dei costi di produzione. Le precipitazioni intense hanno pesato duramente sui campi, in terreni coltivati a mais, seminati proprio i giorni scorsi, sono in diversi casi finiti sotto l'acqua. Il mais, dice Coldiretti, è estremamente sensibile ai ristagni, bastano anche 1-2 giorni di allagamento per provocarne la marcescenza ed impedirne la nascita. Specializzando i toscani sulle barricate, in corsia per 13 ore al giorno, trattati come segretari, la misura del fenomeno, l'84% dei giovani medici in chirurgia generale dichiara di lavorare oltre l'orario previsto, così in anatomia patologica, radioterapia, urologia, non solo turni massacranti, ma anche un tema di rappresentanza che fa discutere. Le nomine interne infatti rischiano di premiare equilibri più che il merito. Sandra Salvato.
Non solo formazione, ma lavoro vero e proprio, e spesso senza tutele adeguate. È la denuncia che arriva dagli specializzandi degli ospedali toscani, in particolare tra azienda ospedaliera universitaria di Careggio e le Scotte di Siena. Turni anche di 13 ore al giorno, attività assistenziale intensa e ben oltre i limiti previsti dai percorsi formativi, come emerge dalle segnalazioni dell'Associazione Liberi Specializzandi e su cui ora si stanno concentrando le verifiche con l'Ateneo Fiorentino che ha avviato un'istruttoria. Secondo quanto denunciato, ci sarebbero situazioni in cui i cartellini registrano oltre 270 ore mensili, numeri che superano ampiamente i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sull'orario di lavoro. I giovani medici contestano un sistema che li espone a responsabilità crescenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza del paziente e di trasparenza. Uno sfruttamento per coprire carenze strutturali di personale e trasformare la formazione in una sorta di lavoro sostitutivo, dove svolgere compiti anche al di fuori delle proprie mansioni, ad esempio attività di segretario segreteria e gestione amministrativa, come accade nel reparto di psichiatria dell'ospedale senese, per non parlare della scarsa presenza in sala operatoria, dove per quel poco di pratica consentita gli specializzandi sarebbero chiamati per lo più a reggere i ferri. Il risultato è un clima di crescente tensione negli ospedali universitari, dove i sindacati parlano di possibili stati di agitazione, una situazione che riaccende il dibattito sul ruolo degli specializzanti nel Servizio Sanitario Nazionale. Medici in formazione sì, ma sempre più indispensabili per tenere in piedi i reparti.
Tra le regioni più amiche delle madri, la Toscana scivola al quarto posto nell'edizione 2026 del Mother's Index regionale elaborato dall'Istat per Save the Children. Misura le condizioni delle madri attraverso 7 ambiti: demografia, lavoro, rappresentanza, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza, utilizzando 14 indicatori provenienti da diverse fonti al sistema statistico nazionale. L'indice è stato realizzato nell'ambito della 11ª edizione del rapporto L'Equilibrista, la maternità in Italia, diffuso oggi da Save the Children, che nel complesso mostra un lieve peggioramento rispetto agli ultimi 2 anni di tutta la situazione italiana. Sul regolamento DEOR, sono a scadenza del 31 agosto per poter presentare le domande, annunciata dal Comune di Firenze, i residenti non sono parte interessata né interessante per l'assessore Vicini. Il rinvio incontra il favore degli ordini professionali e delle lobby della ristorazione. Questo è quanto sottolinea, accusa il comitato Salviamo Firenze per Viverci, che dice: appare evidente che il regalo estivo fino alla prossima proroga è finalizzato a dare il tempo per giustificare eventuali deroghe. Sentiamo Leonardo Lani, residente sampierino e membro di Salviamo Firenze.
Secondo me è l'ennesimo regalo alla categoria di ristoratori e l'ennesima presa in giro per i residenti. Innanzitutto l'assessore Vicini si dimentica completamente delle esigenze dei residenti, che chiaramente, vedendosi di proroga in proroga, sono i primi che ne fanno le spese. E poi il punto è proprio questo. Allora, ci sono dei ristoranti che, a mio avviso, guardando il nuovo regolamento, non hanno più le caratteristiche per avere queste licenze. Questo è quello che perlomeno mi auguro: dovranno, per forza di cose, adeguarsi al nuovo regolamento e quindi limitare l'esposizione, l'installazione e dei tavoli.
Però andando avanti di questo passo, no, con queste proroghe, tutto ciò si allontana come prospettiva.
Esatto, anche perché mi sembra strano che la motivazione sia il tempo necessario, perché comunque sia questi ristoranti hanno già la concessione precedente, quindi la documentazione è già pronta.
Sapete che nel 2026, quest'anno, saranno i 60 anni alla Luna di Firenze. A novembre le celebreremo naturalmente, ma nel frattempo sono già tante le iniziative che vengono lanciate. Una di queste, particolarmente interessante, è stata presentata oggi, perché c'è un progetto di recupero dei documenti alluvionati e grazie anche alla collaborazione di volontari. Buonasera e grazie di essere con noi, Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze. Buonasera, assessore.
Buonasera a voi, buonasera.
Ci può spiegare di cosa si tratta?
È un progetto molto bello, perché sostanzialmente riguarda 28.000 volumi di miscellanee, cioè di raccolte di documenti che non hanno più sostanzialmente rispondenza in un archivio, perché una delle conseguenze appunto dell'alluvione fu anche questa. Dunque hanno lo schedario, ma non c'è corrispondenza, dunque di fatto sono persi come patrimonio documentale. E allora la Biblioteca Nazionale ormai ha iniziato nel 2025 un progetto di recupero. La professoressa Sciarra, la direttrice, ha fatto anche una conferenza alla Biblioteca Nova dell'Isolotto, ha, come dire, suscitato l'interesse di un gruppo di volontari e anche di una scuola, perciò ci sarà un gruppo di volontari e un gruppo di studenti del liceo Michelangelo che collaboreranno con la Biblioteca Nazionale per il recupero di questi 28.000 volumi e presenteranno il risultato del lavoro proprio il 4 novembre del 26, esattamente come diceva lei, a 60 anni dal giorno dell'alluvione. È un progetto molto bello perché mette in connessione la grande istituzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con una nostra biblioteca comunale, appunto la Biblioteca Nova dell'Isolotto, coordinata da Milano Rolle, e con una scuola. Oggi è stato bello alla Nazionale vedere, c'erano i volontari, c'erano gli studenti, anzi studentesse, perché erano tutte ragazze, che volontariamente, direi proprio bello perché è proprio lo spirito degli angeli del fango, no? Cioè
sì,
quello spirito di mettersi a disposizione per il recupero di un patrimonio che è sentito come diffuso, come proprio, nel senso come un patrimonio di tutti. Un'iniziativa molto bella e interessante che fa sì che ci sia proprio la dottoressa Sciada ha usato il termine proprio un'iniziativa di comunità. È veramente un'iniziativa di comunità, una comunità nella quale ci sono anche le grandi istituzioni culturali, e questa la trovo una cosa molto bella, interessante e anche abbastanza nuova.
Grazie Giovanni Bettarini, assessore alla cultura Comune di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Sabato 9 maggio, festa dell'Europa. Lucca, si parla di pace, sicurezza e diritti. Luca Menesini è membro del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles.
L'Europa oggi è un piano casa e un diritto alla casa per tutti, a partire dalle nuove generazioni. La possibilità per i giovani di viaggiare, la possibilità di studiare in tutti i paesi europei e accanto a questo l'accompagnamento alle politiche per il lavoro. L'Europa sono anche gli interventi che stiamo facendo su asili, su scuole e quindi il piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, festeggiare il 9 maggio cosa significa? Intanto riaffermare l'Europa come progetto di pace. Nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale come progetto di pace. E accanto a questo mettere una speranza per il futuro, una speranza di un paese che sia un paese migliore, un paese dei diritti e un paese che protegge tutti.
Un'iniziativa della provincia di Lucca in collaborazione con il Centro Europe Direct Lucca e Viareggio.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'antropologia del mondo antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Controradio.
Presentata la mostra Firenze 50-60-70, immagini dall'archivio Fotolocchi, un viaggio nella storia attraverso 150 immagini tra le 300 digitalizzate di un archivio che conta oggi oltre 5 milioni di scatti, pensate, dal dopoguerra alle lotte operaie, da Don Milani a Don Mazzi, dall'alluvione ai tuffi in Arno, fino alle domeniche allo stadio, al maggio musicale, all'invenzione del Made in Italy in Palazzo Pitti. Tutto questo in esposizione a Villa Bardini, da domani al 18 ottobre. La mostra è promossa Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Archivio Locchi. Sentiamo Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze, Erika Ghilardi, responsabile Archivio Fotolocchi, e lo storico fotografo fiorentino Orlando Orlandini ai microfoni di Chiara Brilli.
Presidente Bocca, è un momento importante, anche un'occasione rara che Fondazione CR Firenze offre al pubblico attraverso davvero una ricerca documentaristica importante e sinergica.
Sì, è uno spaccato della storia della nostra città, gli anni 50, 60, 70. Ogni decennio ha avuto una storia a sé, ovviamente, e credo che sia una bella maniera per fare rivivere alle persone che hanno vissuto quel periodo, ma anche ai giovani che non hanno vissuto quegli anni, per capire la storia della nostra meravigliosa città, perché solo imparando la storia si può progettare un futuro importante.
Questa mostra è un regalo, è un meraviglioso dono che generosamente Fondazione fa alla città, perché si riesca la comunità fiorentina a recuperare la sua memoria, perché l'archivio storico Fotolocchi è un patrimonio, io l'ho definito un patrimonio identitario, un'eredità di memoria collettiva.
Orlando Orlandini, che emozione è per lei trovarsi protagonista quando è sempre stato dietro la macchina fotografica?
Non ero abituato, sono molto emozionato. La fotografia per me è stata tutto, tutto.
L'alluvione di Firenze, lei l'ha raccontata veramente per immagini?
L'ho raccontata veramente per immagini e purtroppo avevo anche un altro pensiero. Avevo ricoverato la moglie alla maternità in attesa della prima figlia che è nata l'8 novembre. Io ero in mezzo all'alluvione a fare il servizio, la professione è chiara, e ho visto sia moglie che figlia l'11 di novembre.
Interessante questa storia del fotografo. In un mondo segnato da conflitti e tensioni globali, la domanda su cosa significhi ancora essere umani non è mai stata così urgente. E prova a rispondervi Elogio dell'Umano, la rassegna promossa da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana, la collaborazione Gabinetto Scientifico Letterario VSE, ospitata sulla terrazza Belvedere di Villa Bardini a Firenze. 3 gli appuntamenti gratuiti, 14, 21, 28 maggio, con ospiti di quali Concita De Gregorio, Giampaolo Cerri, Enrico Finzi, Serena Bortone, Domenico Iannaccone, Chiara Brilli, per tornare a parlare di cura, felicità, solidarietà, perché la cultura diventi un atto di resistenza civile, uno strumento indispensabile per seminare pace, prossimità e speranza. Santa Salvata ha sentito l'assessore regionale alla cultura e al diritto alla felicità, Cristina Manetti, presidente del CESVOT Luigi Paccosi e presidente del gabinetto VSE Riccardo Nencini.
La persona al centro è la nostra filosofia, la filosofia anche del CESVOT, e quindi sono molto felice di collaborare insieme a loro e anche al gabinetto VSE per questa bella iniziativa, questa seconda edizione di incontri di grande livello, devo dire la verità. L'anno scorso è stato un successo quasi inaspettato di partecipazione e di qualità anche degli incontri che il CESVOT ha messo in campo attraverso questo programma dell'Elogio dell'Umano, e quest'anno ci ritorniamo soprattutto perché il tema scelto, e lì ho accolto volentieri veramente questa idea del CESVOT e di Cristiana Guccinelli in particolare, che ringrazio, di mettere al centro anche la felicità, perché la felicità è un tema che ben si sposa con l'Elogio dell'Umano, perché comunque rimette al centro la persona che deve essere in qualche maniera, deve fare un cammino che lo porti a stare bene, quindi si parlerà anche di benessere, a stare bene nella società, a ricreare quei rapporti che sono alla base di qualunque processo, perché il rapporto umano poi è alla base, soprattutto in questo momento storico che vediamo molto difficile a livello internazionale, dobbiamo cercare di trasmettere e di parlare anche soprattutto alle persone per ricostruire appunto questi rapporti. Quindi Regione CESVOT, insieme appunto anche diciamo al supporto scientifico del gabinetto VSE, da questo punto di vista ci sono, e questi incontri sono mirati in questa direzione.
Pensiamo in un mondo dove vince la tecnologia, rimettere a tema l'umano sia una cosa importante, prima di tutto per il nostro mondo del volontariato, quindi è rivolto ai nostri volontari questa approfondimento, ma poi a chiunque è interessato, perché penso che il tema sia importante, credo sia importante riprendere in mano appunto la coscienza delle nostre persone che hanno dentro di sé delle potenzialità enormi, e attraverso dei giornalisti e degli scrittori importanti vorremmo approfondire questi temi, perché credo che nell'umano ci sia il segreto per ricostruire una società dove si fa cose buone, dove non si distrugge ma si crea qualcosa, e dove appunto la gente stia meglio. Quindi diciamo tutto questo è per una società migliore.
Sentimenti, in un'età fuori dai cardini, avrebbe detto Shakespeare nell'Amleto. Tornare a parlare di sentimenti, di cura di se stesso, della pace vista nella dimensione anche della serenità d'animo, è un fatto molto importante, soprattutto se lo fanno in dialogo fra di loro istituzioni importanti, dalla regione al CESVOT al VSE. Perché non ci affidiamo esclusivamente all'intelligenza artificiale, e quindi immaginiamo ancora che la cura del proprio pensiero, la cura del proprio corpo si affidi soprattutto alla capacità di conoscere, di intuire e di vivere sentimenti in prima persona. Quindi niente intelligenza artificiale.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E a partire dalla storia di Tommaso vi raccontiamo oggi una storia che è stata al centro di La Controradio a partire dalla segnalazione dei suoi genitori. Tommaso è autistico e segue da anni il programma di psicomotricità in acqua PITA gestito dall'associazione Astrolabio alla piscina Costoli. Oramai dal settembre 25 però una parte della piscina che veniva utilizzata per questa attività non è più agibile, il programma è stato spostato a Bellariva che però non è idonea per questa attività. I forti disagi stanno ripercuotendo sui ragazzi e sulle loro famiglie. I lavori alla Costoli starebbero prolungando anche con l'evitazione di costi e apertura a giugno annunciato dall'assessora Perini. Non speriamo, ma il progetto avrebbe bisogno di un approccio strutturale sotto molti punti di vista, come testimoniano Barbara, mamma di Tommaso, Angela Manzani, presidente dell'associazione Astrolabio, e Sara Giannelli, che è genitore dell'associazione Astrolabio.
Il problema è che non si sa mai quando questa situazione finirà. Perché io sono una testimonianza di un genitore che continuamente, ogni volta che va in piscina e porta il figlio e poi deve trovare percorsi non idonei, strutture non idonee. Mio figlio è autistico, mio figlio fortunatamente non usa carrozzine, ma ci sono dei ragazzi che hanno molte più difficoltà di Tommaso, e tutte le volte andiamo e chiediamo quando si dovrà ritornare, visto che sapevamo che avremmo dovuto ritornare a gennaio del 2026, la risposta è sempre la stessa: non lo sappiamo. Perché, e questo ci impedisce di organizzarci, perché poi Bellariva in questo momento non si trova nemmeno in un posto particolarmente semplice.
L'attività, il progetto PITA coinvolge centinaia di utenti e di conseguenza centinaia di famiglie. Vogliamo ricordare come si articola e soprattutto quanto è importante un'attività del genere?
Accoglie circa 200 bambini che svolgono attività. Ora, purtroppo in questa situazione già una ventina di bambini non sono riusciti, non hanno potuto frequentarlo, proprio perché l'impianto non è idoneo per il grande rumore che c'è, la grande confusione, il poco spazio che ci è destinato. Giustamente, come diceva Barbara, non è di facile accesso per i bambini neuromotori, quindi c'è una serie di complicanze che non hanno facilitato tutto questo. Diciamo un intervento di psicomotricità relazionale in acqua. Lavoriamo sugli aspetti dei disturbi del comportamento, della comunicazione e della relazione.
Come siete andati avanti in questi mesi? Abbiamo detto di 20 bambini che non possono fruire di questo progetto, ma immagino anche nell'articolazione quotidiana, nella stessa dinamica poi dello svolgimento delle attività, ci siano difficoltà.
Siamo andati avanti con fatica, anche perché ripetutamente abbiamo chiesto al comune delle notizie tramite tante mail. Ci sono stati genitori che si sono mossi appunto con il consiglio comunale, però devo dire ad oggi le notizie sono veramente poche. C'è stato un'email che hanno mandato finalmente, in cui ci hanno detto appunto di queste complicanze dei lavori e che dovrebbe essere prospettata un'apertura di fine giugno, ma però ad ora ci dovrebbe essere questo incontro con noi anche per diciamo toglierci da questa precarietà che ormai è cronica. Cioè, il progetto va avanti da oltre 25 anni, però noi tutti gli anni non sappiamo quando iniziamo, gli spazi che ci sono stati dedicati.
Tommaso fa 17 anni in agosto. Sì, ed è sono 10 anni che sta con il progetto PITA. All'inizio, quando siamo stati spostati a Bellariva, ci avevano detto che il percorso del ragazzo doveva seguire quello dell'accompagnatore. Io sono una mamma, mio figlio ha 17 anni, quindi lui avrebbe dovuto spogliarsi nel spogliatoio delle ragazze. E questo, insomma, non è io ho messo tanta fatica nell'educarlo alla sessualità in maniera sana. insomma consapevole e anche rispettosa nei confronti dell'altro sesso, e ora mi trovavo in questa situazione.
Mio figlio ha una sindrome genetica, tra questi bimbi e ragazzi tendenzialmente molto importante è la costanza e appunto la non precarietà, perché i cambiamenti sono difficili spesso da far accettare, appunto non solamente nel caso della chiusura della piscina Costoli, ma ormai da anni nell'incertezza di sapere l'inizio, la fine, dove si può continuare. Non è facile, anzi in alcuni casi è impossibile spiegare ad un bambino o un ragazzo che ha una problematica come i nostri che non andrà nello stesso posto, che magari finisce improvvisamente. E poi chi è che si fa carico di queste difficoltà? Le famiglie. I momenti in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini possono stare insieme agli altri non sono tantissimi, perché vanno calibrati, vanno trovate le persone giuste, vanno preparati, non possiamo, è difficile a volte anche portarli a un giardino, perché poi alla fine spesso rimangono da soli perché non riescono a creare gruppo e a fare una rete con altri. Questa è una situazione in cui i nostri bambini, i nostri ragazzi entrano in acqua col sorriso ed escano col sorriso. La creazione di una relazione, che è una delle cose più complicate per bambine che hanno disturbi cognitivi, non verbali.
Domani sulla Toscana cielo parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti ampi schiarite, possibilità di isolate brevi piogge tra la notte e la prima parte della mattina, venti deboli da sud-sud-ovest con rinforzi sui rilievi, mari mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell'Elba, e le temperature, le minime lieve calo, le massime invece in contenuto aumento. È davvero tutto, linea Milano per IGR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Per Trump un'intesa è possibile entro una settimana prima del suo viaggio in Cina. Teheran frena e dice che alcuni punti della proposta americana sono inaccettabili. Domani Rubio sarà a Roma, obiettivo ricucire con il Papa alla vigilia della bilaterale. Parolin non commenta gli ultimi attacchi di Trump. E le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Meloni. Oggi vertice di maggioranza. Giornata di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione e creare una scuola a misura di azienda. Proteste contro il padiglione russo oggi alla Biennale di Venezia, sotto accusa l'uso propagandistico del Cremlino. Il presidente della Fondazione Buttafuoco tiene il punto: giusto ospitarlo, non siamo un tribunale. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Come sentivate in primo piano, le trattative tra Stati Uniti e Iran, il cui esito resta assolutamente incerto. Oggi Donald Trump ha detto di ritenere possibile la firma di un accordo entro una settimana prima del suo viaggio in Cina. Lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini dell'accordo, ha detto Trump, che poi ha minacciato In caso contrario riprenderemo i bombardamenti in modo ancora più intenso. Secondo l'agenzia Axios un'intesa sarebbe vicina, Teheran però frena e fa sapere che alcuni parti della proposta americana sono inaccettabili. Intanto, dopo essere stato a Mosca, il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi ha incontrato i vertici dell'altra potenza alleata dell'Iran, la Cina. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi, che precedentemente aveva condannato la guerra degli Stati Uniti ed Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Araghchi è appena stato anche da Putin e l'intento dell'Iran appare quello di sondare due potenze amiche, potenzialmente protettrici. In particolare nel caso cinese, prima della visita a Pechino di Donald Trump, prevista per il 14-15 maggio. La Cina resta un acquirente chiave di petrolio iraniano e in questo sfida le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi, in particolare del settore energetico, dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense che si pretende extraterritoriale non è valida e che quindi possono e devono continuare a commerciare con l'Iran. Wang Yi ha dichiarato che la Cina è per una pace immediata, per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ha inoltre sostenuto che i paesi del Golfo e del Medio Oriente dovrebbero prendere in mano il proprio futuro, aggiungendo che la Cina sostiene la creazione di un quadro regionale per la pace e per la sicurezza guidato dai paesi della regione. Insomma, un nuovo sistema politico-diplomatico medio orientale, naturalmente senza lo zampino di Washington.
Le condizioni di Tiago e Saif, i due membri della flottiglia arrestati da Israele senza prove, continuano a destare preoccupazioni. Lo Stato ebraico si è rifiutato di liberare Tiago nonostante ieri gli sia morta la madre, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite. Sentiamo Maria Elena Delia, che è la portavoce italiana della flottiglia.
La situazione è pessima. Questa mattina è stato rifiutato l'appello per ridurre i giorni di detenzione, che al momento sono quindi fino a domenica mattina, nonostante avvocati di Adala abbiano risottolineato che non ci sono elementi legali, elementi giuridici per trattenerli, insomma che dal primo momento tutto è stato fatto in modo illegale. Abbiamo saputo dagli avvocati che sono ormai al sesto giorno di sciopero della fame. Saif ha cominciato anche lo sciopero della sete. Alla situazione già drammatica si aggiunge il fatto che ieri è venuta a mancare la madre di Tiago Avila, che ad oggi non sappiamo neanche se ne sia stato informato e che comunque non potrà neanche andare al funerale di sua madre.
Domani a Roma arriverà il segretario di Stato americano Rubio per tentare di ricucire lo strappo con il Papa dopo gli attacchi di Trump. Il segretario di Stato Vaticano Parolin oggi non ha voluto commentare le tensioni degli ultimi giorni, ha però sottolineato che con Rubio parleranno anche di Gaza, Libano e di Cuba. Le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Giorgia Meloni, che venerdì incontrerà Rubio. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Ritorno al nucleare, i costi dell'energia causati dalla guerra in Iran e la legge elettorale. Questi temi affrontati da Giorgia Meloni e due vice premier Salvini e Tajani a Palazzo Chigi oggi. Ma l'avvicinarsi della visita di Rubio in Italia ha sicuramente portato la discussione anche su questo tema, il rapporto con gli Stati Uniti di Trump e la linea da tenere, considerando che in tutto questo Salvini è l'anello più debole, quello che ha più da perdere da una distanza con Trump, perdendo infatti temi identitari propri del suo partito. Oggi il segretario di Stato Vaticano Parolin, parlando di remigrazione, ha detto che si tratta di una parola per nulla cristiana. Domani Rubio è atteso alle 11 in Vaticano. Poco lontano AWS ha organizzato un sit-in di protesta contro Trump. Il giorno dopo Rubio vedrà Meloni, che a differenza della prima volta ora non ha replicato al nuovo attacco del presidente USA verso il Papa. I temi del vertice sono stati anche altri. Il governo insiste nel voler chiedere in Europa l'equiparazione delle spese della difesa a quelle dell'energia, facendoli quindi uscire dal calcolo del deficit, proposta che per ora è stata bocciata a Bruxelles. E Salvini, oltre ad accusare l'Unione Europea, ripropone ancora una volta il ritorno del nucleare in Italia. Altro tema che fa capire quanto l'obiettivo del governo non sia di lunga durata è quello della legge elettorale. Ne hanno parlato durante il vertice, ponendolo come argomento principale, chiedendo all'opposizione di confrontarsi. Un invito accompagnato da una grande fretta in Parlamento nel programmare le audizioni in commissione, ma con proposte che per ora l'opposizione respinge totalmente. Linea allo studio.
Giornata di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero di CGIL, sindacati di base, contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale per tutti i cittadini. Massimo Alberti.
La riforma degli istituti tecnici è un nuovo duro colpo ai principi costituzionali di istruzione pubblica e universale. Sparisce il biennio unitario, entra da subito una quota oraria di flessibilità che ogni scuola potrà usare per aderire testuale alle esigenze formative delle imprese, con tagli significativi alle ore di italiano, storia, geografia, lingue, materie tecniche, scienze e l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Un po' la stessa visione di fondo della filiera tecnologico-professionale col 4+2, dove si studia un anno di meno e per acquisire un titolo di studio gli studenti devono pagarsi altri 2 anni formativi presso gli ITS, fondazioni private che oltre ai normali docenti avranno in cattedra dirigenti di aziende non formati per insegnare. Si cancella di fatto il principio per cui ogni cittadino va prima di tutto formato, dotato di bagaglio culturale critico, prima di scegliere la propria strada, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro, senza necessità di una cultura di base. Riforme di chiaro impianto classista, impoverimento culturale di base e addestramento al lavoro in azienda, creando uno squilibrio tra formazione generale professionale, alimentando le disuguaglianze future. La riforma dovrebbe chiudere il ciclo di Valditara, che ha stravolto appunto prima i professionali, poi licei, ma radici in continuità con le precedenti, da Gelmini alla buona scuola renziana, fino ai fondi del PNRR impostato da Draghi. CISL e UIL sono schierate col governo e nell'incontro avuto oggi sono emerse possibilità di modifiche, ma non è chiaro quali. Insegnanti, dirigenti e studenti domani saranno invece in piazza insieme in diverse città, con cortei a Roma, Milano e Napoli. La neonata rete degli istituti tecnici invita anche i licei allo sciopero, sottolineando proprio l'impianto ideologico complessivo della riforma.
Tassi di occupazione più bassi, maggiore incidenza del part-time, penalizzazione salariale. Il mondo del lavoro in Italia non è fatto per le madri e anzi tutti gli indicatori, secondo il rapporto di Save the Children, le equilibriste, sono peggiorati rispetto all'anno passato. Le conseguenze vanno dalla sfera individuale, con minori tassi di soddisfazione e crescita personali, a quelli sociali. Nel nostro paese una donna su 4, tra i 25 e i 34 anni, dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per poter mettere al mondo un bambino, con le ovvie conseguenze di natura demografica. Antonella Inverno è la responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
La dimensione del lavoro registra un peggioramento netto in tutte le regioni. Cosa pesa di più? Non tanto il tasso di occupazione, che rimane stabile, quanto l'aumento della precarietà tra le donne, cioè l'aumento dei contratti a termine da almeno 5 anni e l'aumento dell'incidenza delle dimissioni delle mamme con figli fino a 3 anni. E quindi donne che ancora una volta non riescono a conciliare vita privata e vita familiare.
In questo senso molto significativo anche il dato che voi evidenziate sul part-time. Più di quasi una donna su 3 con almeno un figlio minore lavora part-time, la percentuale dei padri nella stessa condizione è del 3,5.
Quello che succede è che il mercato del lavoro alla nascita di un figlio, ma anche negli anni successivi, premia i padri e penalizza le madri. E ovviamente questo ha inizio da delle disuguaglianze di genere che preesistono alla nascita di un figlio e che però poi quando nasce un figlio deflagrano.
Il processo per l'assassinio di Garlasco oggi è stato convocato. Andrea Sempio, indagato nella seconda inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, in procura anche il fratello della ragazza uccisa nel 2007. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il TG1 oggi ha rivelato che agli atti della nuova inchiesta ci sarebbero alcuni audio intercettati in cui parlerebbe di un video e di un suo approccio con Chiara Poggi che lei avrebbe rifiutato. Gli avvocati di Sempio hanno commentato che non prova trovano nulla e che verranno spiegati. Ci sono state proteste oggi alla Biennale di Venezia contro il padiglione russo, sotto accusa dei manifestanti e dei dissidenti russi, tra cui molti artisti, c'è l'uso propagandistico del padiglione da parte del Cremlino, una vicenda che ha creato uno scontro a destra con il ministro Giuli e importanti esponenti di Fratelli d'Italia contro il presidente della Biennale, Buttafuoco. Lui oggi ha tenuto il punto, giusto ospitarlo, ha detto, non siamo un tribunale. C'è anche una questione di sanzioni europee, per questo lo stand non verrà aperto al pubblico. Oggi ha protestato l'ambasciatore di Mosca in Italia, il servizio di Tiziana Ricci.
Lo avevano annunciato e l'hanno fatto. Le Pussy Riot hanno fatto un blitz davanti al padiglione della Russia. A loro si sono unite le FEMA, il movimento femminista di protesta ucraino nato a Kiev nel 2008. Volto coperto da un passamontagna rosa, fumogeni, gialli e blu, bandiere dell'Ucraina lanciando slogan contro la Russia. Intanto all'interno si svolgeva la performance dell'albero radicato in cielo, in un'atmosfera di natura e quasi di festa a base di vodka. Proprio come denunciano le Pussy Riot, la cultura che serve il regime, che non disturba Putin. E Buttafuoco, fermo nella sua decisione, trova un escamotage. Per far fronte al rischio di sanzioni da parte della Commissione Europea, il padiglione russo con la performance sarà aperto solo nei giorni di preview per i giornalisti. Poi dal 9 maggio l'apertura al pubblico lo vedrà chiuso e l'installazione e il video si potranno vedere solo in una proiezione esterna. Vedremo se questo basterà alla UE. Proteste di 200 persone, l'alleanza di artisti contro il genocidio anche davanti al padiglione di Israele. Striscioni invitavano alla manifestazione in programma venerdì 8 maggio a Venezia e polemiche anche intorno al padiglione USA per l'artista Al Mallen, scultore voluto da Trump. Insomma, la Biennale apre in un'atmosfera che riflette il malessere del mondo.
Oggi è il 50° anniversario del terremoto in Friuli, uno dei più grandi eventi sismici della storia italiana. Il terremoto ha causato 990 morti, più di 100.000 sfollati, ma la ricostruzione è stato un esempio di efficienza. Giada Messetti, figlia di una sfollata e di un giovane membro del servizio civile che prestava servizio nei luoghi terremotati, ha raccontato nel suo libro Quando tornano le rondini le cronache del terremoto attraverso la storia d'amore dei suoi genitori. Ascoltiamola nell'intervista di Diana Santini.
Si tende a pensare che, siccome si chiama il terremoto del Friuli, sia stata una questione regionale, ma in realtà il 6 maggio del 76 è stato un evento storico di importanza nazionale, un po' perché tutta Italia si è mobilitata per andare in aiuto e in soccorso dei friulani nei mesi subito successivi, i giorni successivi e gli anni successivi, e a me nella vita è capitato ovunque sia andata di incontrare persone che avessero più di 70 anni che mi dicevano: ah, Gemona del Friuli, certo, io sono venuto, mio padre ha portato le tende. Cioè tutti hanno un ricordo legato al terremoto del Friuli, perché è stata anche la prima catastrofe mediatica della storia italiana. Sì. Quindi chi non l'ha sentito, una scossa che si sentì in tutto il nord Italia, l'ha visto in televisione, e poi è stato l'evento catastrofico da cui poi è nata la protezione civile. E quindi in realtà il terremoto del Friuli è un evento ormai quasi dimenticato, ma in realtà è un evento storico veramente importante del nostro paese, e secondo me purtroppo è dimenticato perché alla fine i friulani sono riusciti a ricostruire senza scandali, senza sprechi, e quindi paradossalmente un esempio positivo a una catastrofe è andato dimenticato. Io sono originaria di Gemona del Friuli e ho pensato di fare questo libro proprio per conservare la memoria di un evento che sta andando veramente a scomparire dalla memoria comune del paese.
Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
Popolare Network.
Anci Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast. Prima puntata, welfare culturale per comunità resilienti. In onda lunedì 11 maggio alle 9:35 e disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Sabato 9 maggio, Festa dell'Europa. Partecipa a Nice to Meet You, a Lucca, un laboratorio di cittadinanza attiva dedicato ai giovani, per parlare di futuro, diritti e opportunità concrete in Europa. Ed ancora, quiz a premi, testimonianze e informazioni sui programmi europei dedicati ai giovani. Ti aspettiamo il 9 maggio dalle 9.30 davanti al Caffè delle Mura a Lucca e alle 17.30 a Palazzo Ducale, conferenza sui temi della sicurezza e difesa della UE e sull'educazione civica europea, con i professori Antonio Tanca e Giulio Saputo. È un'iniziativa della provincia di Lucca, in collaborazione con Europe Direct Lucca e Viareggio.
Visita a Barbiana, sui passi di Don Lorenzo Milani. Domenica 17 maggio, per i soci del Contro Radio Club, una giornata speciale tra natura, memoria e condivisione. Dopo la camminata sul sentiero che giunge a Barbiana, la visita guidata per scoprire da vicino la scuola di Don Milani e il suo messaggio, ancora oggi, potente e attuale. Dopo la ridiscesa, pranzo in trattoria con specialità mugellane. Quota di partecipazione 30 euro, pranzo incluso. Domenica 17 maggio, visita Barbiana, sui passi di Don Milani.
Per info e iscrizioni controradio.it, banner Barbiana.
Corri per Michela, nona edizione. Domenica 17 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia con il contributo di Toscana Aeroporti.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
And the beat goes on.
Stai ascoltando Contro Radio.
And the beat goes on.
We'll be right back.
tonight. Il disco della settimana.
Makeup Fenia.
Il disco della settimana.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto e una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Barberini, Firenze Scandicci e in direzione Bologna tra Firenze e Trinità e Barberini. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e tra Prato Est e in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla PPL per viabilità esterna che riceve code uscita a Santa Croce in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 5200 al chilometro 5200 tra Ponte della Est e Ponte della Ovest e Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via di Cocco tra via Pistoiese e via di Brozzi è chiusa per scambio. Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con il Toscana, Viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.